Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org.
Domenica 23 aprile. Immaginate con me un uomo nato cieco, che per anni sente gli altri parlare di quanto è stupendo poter vedere le tante meraviglie intorno a noi. I fiori, i tramonti, questa stagione dove gli alberi e tutto comincia a sbocciare, tutto il suo verde fresco. Ma egli sa che non potrebbe mai vedere, quindi neanche spera questo. Però un giorno abita in un paese povero, speranze assolutamente non ci sono. Un giorno un dottore specializzato viene in cerca di lui, lo trova, lo porta con sé nel suo paese, a spese del dottore fa una serie di interventi grandissimi, difficilissimi, e questo uomo recupera la vista. Non posso immaginare la sua gioia di vedere cose. Poi ha una certa età, cioè ormai gioia, non, speranza, non c'era nulla. La sua vita sarebbe trasformata. Un uomo in un paese povero, dove la cecità ti rende un povero messo male, ad uno che vede bene. In realtà, ad ognuno di noi che è salvato, è successo un miracolo ancora più grande. Eravamo noi spiritualmente ciechi. Peggio ancora, eravamo spiritualmente morti nei nostri peccati, e Dio è venuto in cerca di noi. Non solo ci ha dato la vista, ma ci ha dato la vita per mezzo di Cristo Gesù. Ci ha fatto rinascere ad una speranza viva. Ci ha dato un'eredità immensa che è conservata, riservata, tenuto, curato per noi in cielo, e Lui con la sua potenza custodisce noi, in modo che possiamo avere piena speranza dell'eredità che ci aspetta in Cristo Gesù, l'eredità di stare nella presenza di Dio. Questo è nostro in Cristo. Noi stiamo studiando il primo epistolo di Pietro, in cui Pietro, Dio tramite Pietro, ci spiega che mentre aspettiamo il ritorno di Cristo, noi siamo forestieri, siamo stranieri, non siamo cittadini di questo mondo, ormai siamo cittadini del cielo, siamo in viaggio verso la nostra eredità eterna. Tramite Pietro Dio ci insegna come dobbiamo vivere in attesa della nostra eredità. Siamo in viaggio, siamo stranieri, come bisogna vivere come cittadini del cielo, stranieri in questo mondo? Dio ci spiega in questa epistola. Allora vogliamo continuare? Siamo arrivati a versetto 13-14 oggi. Allora, tenendo in mente l'eredità che abbiamo, che siamo stati eletti, siamo rinati, Dio ci ha fatto rinascere a questa speranza viva, riprendiamo in versetto 13. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, cinta dei lombri della mente, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi più, conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza fare favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandati dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Vogliamo oggi iniziare a guardare dal 14 al 16 in modo più approfondito. Quindi voglio rileggere. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi, perché io sono santo. In questi versetti, Dio ci comanda a non conformarci alle passioni del tempo passato. Questo, come gli altri comandamenti di Dio, non è gravoso. Anzi, il comandamento stesso di non conformarci alle passioni del tempo passato, questo comandamento ci ricorda la realtà stupenda che noi siamo figli di Dio. Ora, il termine figli ubbidienti, che troviamo in tutte e due le traduzioni che usiamo, tradotto in modo più letterale, sarebbe figli di ubbidienza. Ok? Cioè, veramente grammaticamente è scritto figli di ubbidienza. E perché sarebbe utile riconoscere quello? Perché in altri brani troviamo un altro termine. Nella Bibbia esistono due categorie di persone. E si usa la stessa termine cambiando figli di disubbidienza. Allora, è stato tradotto diversamente, ma dal greco ci sono figli di ubbidienza, che viene detto qui, e ci sono figli di disubbidienza. Di quali categorie sei parte tu? Sei un figlio di ubbidienza? Che termini per i figli di Dio? O sei un figlio di disubbidienza? Per esempio, leggo in Efesini 2:2, questo dal Nuovo Diodate, nel parlare della vecchia vita, nel quale già camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Colossesi 3:6, leggiamo ancora di figli di disubbidienza. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza. Noi, come tutti gli altri, eravamo figli della disubbidienza, sotto l'ira di Dio, destinati alla condanna eterna. Però Dio ci ha salvati, ci ha riscattati in Cristo Gesù. Ora in Cristo siamo non più figli di disubbidienza, ma siamo figli di ubbidienza. Quanto è importante che teniamo sempre in mente l'immenso privilegio di essere, per la grazia di Dio in Cristo, veramente figli di Dio, ovvero figli di ubbidienza. È importante ricordare quale era la nostra condizione quando eravamo figli della disubbidienza. Eravamo sotto l'ira di Dio, senza speranza, senza le promesse, in attesa della condanna eterna, anche se non ci rendevamo conto. Abbiamo sentito già, vi rileggo, in Efesini 2:12, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Eravamo così e dobbiamo ricordare quello. Eravamo senza speranza di alcun tipo vero, destinati a subire l'ira di Dio per tutta l'eternità. Nella sua grande misericordia, come Pietro dice in Efesini 2, e non solo lì, Dio ha mandato Gesù Cristo a subire la nostra condanna, ci ha fatto diventare i suoi figli amati. Ora, come figli di Dio, come figli di ubbidienza, dobbiamo comportarci in modo che rispecchia quello che siamo. Figli di ubbidienza, figli che ubbidiscono. Il nostro brano di oggi ci ricorda che questo vuol dire, fra l'altro, di non conformarci più alle passioni del tempo passato, quando eravamo nell'ignoranza. Non dobbiamo conformarci alla vita passata, alle passioni passate. Un comandamento simile troviamo in Romani 12:2. Non conformatevi a questo mondo. Lì, usando la parola mondo,
per il mondo di peccato.
Invece siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Camminate in novità di vita. Non conformatevi a questo mondo, non conformatevi alle passioni del tempo passato. Questo mondo giace nelle tenebre, nell'ignoranza. Ora che siamo figli della luce, dobbiamo smettere di conformarci alle passioni del mondo, le passioni che ci controllavano prima della salvezza. Quali sono le passioni del tempo passato? Prima di tutto, la parola passioni parla di un forte desiderio. I desideri che guidano la nostra vita. Quali sono le passioni? Non è sbagliato avere passioni. È sbagliato avere le passioni sbagliate. È giusto avere una passione di conoscere di più Dio. Paolo aveva una passione di conoscere di più Dio. Era una cosa che lo faceva come dovere o come passione? È giusto avere passioni. Dobbiamo essere guidati dalle nostre passioni. È importante che non abbiamo più le passioni di una volta. Le passioni prima erano passioni quando eravamo nell'ignoranza. Ignoranza, la parola stessa vuol dire senza conoscenza. È proprio la parola conoscenza con la preposizione, la prefisso senza, senza conoscenza. Chi è nell'ignoranza non ha conoscenza vera di Dio. È estraneo a Dio, vive nelle tenebre. Eravamo nelle tenebre, eravamo ciechi. Nello stesso modo che un uomo cieco non vede la maestà e la bellezza di un tramonto, e i fiori e tutto il resto, noi non vedevamo la gloria di Gesù Cristo. Satana ci rendeva ciechi, come leggiamo in 2 Corinzi 4:4. Gli increduli, e anche noi eravamo increduli, ai quali il Dio di questo mondo, Satana, ha accecato le menti affinché non risplende loro la gloria del Vangelo della la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Eravamo ciechi, sentivamo parlare di Gesù, ma Gesù per noi sì, va bene, ma non vedevamo la sua gloria, perché eravamo ciechi. Nello stesso modo che un uomo cieco non vede la gloria di un tramonto, un'alba, eccetera, un uomo cieco non vede, per esempio, se sta camminando e c'è una buca enorme davanti a lui, perché magari non c'era lì prima, è una strada che conosce, ma mentre è stato via per 10 giorni è venuto un grande ruspo, ha fatto un grandissimo buco perché devono fare qualche lavoro sulle fognature in fondo, che ne so io, e lui cammina non vedendo il pericolo. E noi, ciechi nei nostri peccati, non vedevamo il pericolo del giudizio. A che cosa serve che lo Spirito Santo deve convincere di 3 cose? Del peccato, giudizio e la giustizia. Senza che lo Spirito Santo ci apra gli occhi, non vediamo veramente il peccato e il giudizio. Per capire che abbiamo bisogno della giustizia che si trova solo in Cristo. Eravamo ciechi. Allora, in quella condizione, eravamo schiavi del nostro peccato senza renderci conto. Non sapevamo che tutto quello che facevamo era vanità. Eravamo nell'ignoranza, nelle tenebre, e cercavamo di soddisfare la carne. Queste erano le nostre passioni. La carne, sì, si poteva pensare anche a livello di roba, concupiscenze, e quello fa parte, ma mica è l'unica cosa. Per esempio, eravamo egoisti. Cercavamo quello che volevamo noi, non quello che comanda Dio. Vivavamo per quello che portava piacere. Seguivamo le voglie della carne, limitandoci solamente se credevamo che una certa azione, peccato, ci avrebbe fatto perdere l'approvazione degli altri o ci avrebbe portato qualche male che non volevamo, ma non evitavamo peccati per timore del giudizio. Cioè, non ogni peccatore fa tutti i peccati, ma se evita un certo peccato non è perché vuole camminare veramente piacendo a Dio, è perché secondo lui conviene evitare quel peccato. Quindi lui, vive commettendo i peccati che vuole. E non vuole fare certi peccati, ma non è per quello un po' buono e un po' cattivo. Seguivamo le passioni della carne, volevamo l'approvazione degli altri, ma non ci interessavamo veramente l'approvazione di Dio. Ci conformavamo ai costumi e le usanze intorno a noi. Perché facciamo quello che facciamo molto spesso? Perché ormai da anni, perché da anno in anno vedo stili di vestiti diversi anno in anno? Perché ci conformiamo a quello che è la moda. Ci conformiamo a tante cose, alle usanze, alle opinioni. Perché più di due figli è visto come una cosa male nella nostra società? E perché perfino certi credenti hanno inculcato, hanno assorbito questa mentalità, quando la Bibbia dice che i figli, intendendo numerosi, sono una benedizione, un dono. Perché abbiamo spesso quell'opinione falso? Perché seguivamo, ci conformavamo alle passioni, ma non voglio quel peso, le passioni della mentalità del mondo, in mille cose senza renderci conto. Perché crediamo anche noi che nuovo è meglio? Nel mondo nuovo è meglio. Basta che dicano nuovo su un prodotto e la gente capisce migliore. Ma non è detto che sia migliore. Ma c'è questa mania di credere che qualcosa di nuovo è meglio di qualcosa di vecchio. Sono stanco di quello vecchio, voglio una cosa nuova. Questa mentalità, questa passione di avere cose nuove, da dove viene? Dalla carne. Non conformatevi più alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Non conformatevi più. Noi cercavamo tesori diversi, chi soldi, chi divertimenti, chi una vita tranquilla, chi quello, chi bella figura davanti agli altri, chi altre cose. Ma cercavamo tesori. Cosa hanno in comune tutti questi tesori? Variano fra di loro drasticamente, ma hanno qualcosa in comune. Sono tutti legati alla terra. Gesù dice in Matteo 6 di non cercare un tesoro dove? Sulla terra, ma di cercare piuttosto un tesoro in cielo. Colossesi 3 dice di cercare di aspirare alle cose non del mondo, ma alle cose lassù. Allora, anche se io posso dire, ma io mai volevo tanti soldi, io mai volevo una vita sfrenata, non devo mica vantarmi, perché il mio tesoro era sulla terra. Era sulla terra. E questa è la mia passione. Ognuno di noi avevamo passioni terrene, passioni che riguardavano cose, e quindi se io volevo, visto che volevamo un tesoro sulla terra, disprezzavamo Dio, perché dicevamo nel nostro cuore che Dio non meritava di essere il nostro tesoro. Qual è il peccato grave? E di disprezzare la gloria di Dio, dicendo che c'è qualcos'altro che vale più di Lui per noi. Può essere il mio orgoglio, che io voglio essere visto bene, può essere un oggetto, può essere un piacere, può essere ricchezza, può essere una vita tranquilla, ma quella cosa mi vale più di Dio. E queste erano le passioni del tempo di ignoranza, non sapendo che quelle passioni portano alla morte, morte eterna, alla condanna. Quindi vivevamo secondo i nostri pensieri, e pensieri conformati al mondo, non secondo le verità di Dio. E perciò eravamo ribelli alla parola di Dio. Vivevamo nell'ignoranza spirituale, come tutti i figli della disubbidienza, con pensieri vani, come dichiara in Efesini 4, 17, questo dico, e attestano il Signore, non conformatevi, sarebbe anche giusto, ma non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri. Eravamo schiavi del nostro peccato senza saperlo, e il nostro peccato ci portava alla morte eterna, come dice Romani 6:20. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora di queste cose? Ora, vi vergognate e prego proprio di sì, poiché la loro fine è la morte. Il nostro comportamento di allora ci portava alla morte eterna, il tormento eterno, e neanche lo sapevamo. Allora, una cosa, Paolo qui, guidato da Dio, dice in Romani 6, di quelle cose ora vi vergognate. È terribile per un credente di raccontare dei vecchi peccati, come se fosse una cosa divertente che fa ridere. C'è qualcosa di gravemente male nel cuore di quella persona che si dichiara salvato, che può raccontare un peccato. E sai che quella volta io ho fatto così, così? Perché quando pensiamo ai nostri veri vecchi peccati, dovrebbero farci vergognare. Gioire che Cristo ci ha pagato il nostro prezzo di condanna, ma dovrebbe farci vergognare ancora solo il pensiero del nostro peccato. Allora, un piccolo bandiera rossa qualunque volta che tu o io o sentiamo un altro raccontare un vecchio peccato. I peccati non sono mai divertenti, perché Cristo doveva subire l'ira di Dio per pagare la condanna e non il peccato. Ora, avendo ricevuto il dono di diventare figli di Dio, non dobbiamo più conformarci alle passioni del tempo passato. Dobbiamo togliere tutto quello che era della vecchia vita che non è conformato alla santità di Dio. Infatti voglio notare quella parola, non conformatevi, la parola conformare. Come figli di ubbidienza, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate in ignoranza. La parola che viene conformato, tradotto conformarvi, è una parola che vuol dire adattarsi. Conformarsi è una buona traduzione, ma valutiamo, pensiamo a questa parola. Vuol dire adattarsi. Prima della salvezza ci adattavamo, ci conformavamo alle abitudini, ai modi di fare, al modo di pensare, al modo di vivere che fa parte delle passioni di chi vive senza Dio. Prima della salvezza vivevamo come le persone intorno a noi. Ah, ma io non facevo mai quello. Fra la società avevo il mio gruppo, le persone che a me andavano bene, ed io vivevo come loro. Vivevamo nel peccato. Ora che siamo figli di Dio, figli di ubbidienza, non dobbiamo più vivere come una volta. Dobbiamo conformarci, adattarci piuttosto a quello che è la nostra nuova cittadinanza. Dobbiamo adattarci a quello che è la nostra nuova famiglia. Dobbiamo adattarci, conformarci ai costumi e modi di pensare del regno di Dio. La vera salvezza deve produrre un cambiamento radicale. Non è solo aggiungere alla mia vita certe pratiche religiose, togliendo certi comportamenti. Quello è diventare religioso, quello è cambiare religione. La vera salvezza è un cambiamento radicale del cuore, una trasformazione del cuore che cambia come si vive e come si pensa e come si valuta tutto. Quindi questo versetto ci esorta a non vivere più nelle tenebre, ma piuttosto di camminare nella luce, come leggiamo anche in Efesini 5:8. Perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, perché il frutto della luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Dobbiamo togliere perciò il vecchio, dobbiamo togliere non solo il vecchio comportamento, ma anche il vecchio modo di pensare e di valutare le cose. Dobbiamo smettere di seguire le passioni che appartengono alla carne. Tutto questo perché ora siamo nuove creature, ora siamo figli di Dio, figli di ubbidienza. Allora, ora passiamo da quello che dobbiamo togliere a quello che dobbiamo mettere al suo posto, perché nella Bibbia c'è sempre questo concetto di spogliarvi dal vecchio per rivestirvi del nuovo. Come dobbiamo vivere ora? Come dobbiamo vivere ora, ora che siamo figli di Dio? Come dice il brano, figli di ubbidienza. Come bisogna vivere? Vi leggo ancora il brano. Come figli di ubbidienza, non conformatevi più alle passioni del tempo passato, io ho aggiunto più, non conformatevi, punto, basta, alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Dio ci comanda ad essere santi, come Egli è santo, in tutta la nostra condotta. Questo è simile a quello che Gesù comanda in Matteo 5,48. Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Dio ci chiama ad una vita di santità in tutta la nostra condotta. E notiamo che Dio stesso è il metro per quello che vuol dire questa vita di santità. Dio è totalmente, assolutamente santo in ogni suo attributo e azione e pensiero e comportamento. E perciò Dio ci chiama ad essere santi in ogni parte della nostra vita, in ogni nostro pensiero, in ogni nostra decisione, in ogni nostra conversazione, in ogni nostro comportamento. Voglio notare una cosa, come colui che vi ha chiamati. Consideriamo un attimo questa chiamata. Come colui che vi ha chiamati è santo. Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla luce. Primo Pietro 2,9 abbiamo letto già. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Prima che Dio ci ha chiamati, eravamo nelle tenebre, morti nei nostri peccati, eravamo ribelli, eravamo schiavi, eravamo senza speranza, e Dio ci ha chiamati a sé, ci ha chiamati alla vita, ci ha chiamati alla luce, alla sua presenza per tutta l'eternità. Dio ci ha chiamato, la sua voce è raggiunto fino a noi. È stata la chiamata di Dio che ci ha dato vita. Eravamo incapaci a venire a Dio da soli. Dio doveva vivificarci chiamandoci a sé. In Genesi vediamo che quello che Dio disse fu. Dio disse sia la luce e la luce fu. La parola di Dio è potente da portare a termine quello che Dio chiama e dichiara. Quando Dio chiama una persona, la persona viene vivificata dalla potenza di Dio e viene a Dio. Un esempio di una chiamata che è portata dalla morte alla vita sarebbe Gesù in Giovanni 11 chiamando Lazzaro dalla tomba. Leggo dal versetto 43. Detto questo, Gesù gridò ad alta voce, Lazzaro, vieni fuori! Gesù sta chiamando un morto. Allora, voglio dire a voi bambini, tu puoi chiamare un morto, se un cane, un gatto muore, tu puoi chiamare quanto vuoi, se un genitore, un fratellino, un nonno muore, tu puoi chiamare quanto vuoi, restano morti. Tu puoi piangere, tu puoi coccolare il corpo, tu puoi chiamare, gridare nell'orecchio, restano morti. Umanamente è assurdo chiamare un morto, umanamente, ma Gesù Cristo è uomo, Dio. E Gesù gridò ad alta voce, Lazzaro, vieni fuori, fuori dalla morte. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Come Gesù chiamò Lazzaro dalla morte alla vita, Dio ha chiamato noi dalla morte spirituale alla vita eterna. Quindi la nostra vita è un dono di Dio. Apparteniamo totalmente a Dio, siete stati acquistati a caro prezzo, è giusto che viviamo per la gloria di Dio. Tale vita infatti è un frutto della vera salvezza, visto che il Dio che ci ha chiamato è totalmente santo, ci chiama ad essere santi anche noi in tutta la nostra condotta. Come ho detto prima, la vera fede in Cristo non è di migliorare il nostro comportamento e aggiungere alla vita qualche pratica religiosa. Chi veramente crede in Gesù è una nuova creatura e avrà un nuovo comportamento in ogni campo della vita. Non si diventa un vero credente perché si cambia comportamento. Si cambia comportamento perché si è una nuova creatura. Secondo Corinzi 5,17 probabilmente conoscete tutti a memoria. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Se uno è veramente in Cristo, che è un altro modo per dire se uno è veramente salvato, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. I comportamenti passati, i modi di pensare passati, le passioni passate. Serve un nuovo modo di vivere in ogni campo della vita. Quindi, anziché conformarci al vecchio modo di vivere, ai vecchie abitudini, ai vecchi modi di pensare, ma ho sempre fatto così, ma io sono fatto così. Avete mai sentito quello? Peggio ancora, avete mai detto quello? Quando uno ti ha ripreso per qualche comportamento, qualche peccato, ma cosa vuoi? Io sono fatto così. Le cose vecchie sono passate. Tu eri così nel tuo peccato, ma tu sei una nuova creatura. Non è da me di abbondare in ringraziamento, non è da me di gioire sempre, non è da me. Non eri da te, non era da te. Ma se tu sei veramente un figlio di Dio, comportati in novità di vita, in santità, in ogni vostro comportamento e condotta. Infatti Dio ci comanda di essere in 16, 1 Pietro 1,16, di essere santi, perché Dio è santo, cita dal Levitico 11,44, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Un vero credente imita il suo padre. Un vero credente imita il suo papà. Veramente un figlio umano che ha un buon padre imita il suo padre. Un vero figlio umano terreno imita il suo padre in mille cose. Meglio il padre, più il figlio lo imita. Cammina come papà, parla come papà, vuole fare quello che fa papà. Ed è giusto. È giusto, è per quello che noi adulti che abbiamo bambini che guardano noi come esempio, dobbiamo, soprattutto che papà, ma tutti, dobbiamo veramente stare in guardia per ogni nostro comportamento. E un figlio di Dio deve imitare il suo papà. Abba, papà, padre. Perché l'imitazione è il più grande modo di onorare. Imitare qualcuno è onorare quella persona. Perché sto dicendo che quella persona mi è la persona più importante e voglio essere come lui. Onorare è, scusate, imitare è onorare. E noi dobbiamo imitare Dio. Dio, colui che giudicherà il mondo, è santo. Ed egli giudicherà tutti in base alla sua santità. Perciò dobbiamo conformarci alla sua santità. Il privilegio più grande della salvezza è di poter stare nella presenza di Dio, sia ora, per fede, che in modo completo per tutta l'eternità. Però è impossibile avere comunione con Dio se siamo macchiati dal peccato. Nello stesso modo che è impossibile per marito o moglie di godere vera comunione con il coniuge se è macchiato dal peccato dell'infedeltà, è impossibile per noi di avere vera comunione con Dio se siamo macchiati da qualunque peccato non ravveduto di cuore. Perciò dobbiamo essere santi, puri in ogni campo della vita, in ogni pensiero, in ogni conversazione, in modo di godere comunione con Dio. A livello pratico, questo vuol dire che qualunque volta che riconosciamo un peccato nella nostra vita, dobbiamo dire, cosa dobbiamo fare? Sì, è vero, sì, dovrei migliorare in quello. E la risposta è giusta? Sì, è vero, non dovrei fare più così. Questa è la risposta giusta. Cosa dobbiamo fare quando Dio ci fa vedere in modo piacevole o in modo non piacevole? Cosa dobbiamo fare quando Dio ci fa vedere un peccato? Fare qualche discorsetto, ragionamento? O dobbiamo abbandonarlo, confessarlo, gettarci in ginocchio davanti a Cristo dicendo perdonami, perdonami, e riprendere una nuova via nella forza di Dio? Dobbiamo esaminarci ogni giorno e abbandonare tutto quello che non rispecchia la santità di Dio. Chi vive così non cerca di giustificare quello che vuole fare, Cioè, chi vive così non dice, ma non c'è nessun male, ma qual è il problema? Perché non sta cercando di fare più possibile quello che vuole fare. Un vero credente cerca di fare più possibile quello che lo porta più vicino a Cristo. Qual è la base delle nostre decisioni? Allora, se io metto insieme 14 a 15, a 16, ci esortano a non vivere come vivevamo prima della salvezza. Quindi, di non conformarci più alle passioni che una volta guidavano la nostra vita. Essendo stati chiamati da Dio alla vita eterna, Pietro, e Dio tramite lui, ci esorta a camminare in santità, in ogni campo della vita. E poi, versetto 17, ci spiega un altro motivo per cui dobbiamo vivere così. E se invocate come padre, colui che giudica senza far favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Questa verità riguarda ciascuno di noi e perciò dobbiamo considerarla attentamente. Dio giudica senza favoritismi. Egli non è influenzato dall'apparenza dell'uomo, non è influenzato da quello che potrebbe influenzare gli uomini. Dio guarda il cuore. Ricordate in 1 Samuele che Samuele fu incaricato di andare in casa di Isai per ungere uno dei suoi figli come nuovo re di Israele. Samuele fu colpito dalla statura di uno di questi figli, quello maggiore. Però il metodo di Dio è tutt'altro che l'apparenza. Infatti leggiamo 1 Samuele 16:6, vi leggo. Mentre entravano, egli, Samuele, pensò, vedendo Eliab, certo l'unto del Signore è qui davanti a lui. Ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. Il Signore guarda, l'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Dio guarda al cuore, giudica senza favoritismi. Noi riusciamo a ingannare un po' o tanto le persone. Riusciamo a sembrare più bravi e più buoni agli altri di quello che siamo, ma non possiamo ingannare Dio. Inoltre, spesso gli uomini giudicano dando preferenza ad uno a posto di un altro perché sperano di avere qualche beneficio da quello a cui danno preferenze. Dio non è così. Dio non ha alcun riguardo alla persona. Dio non ha bisogno di nessuno, non può ottenere benefici da nessuno perché è Dio, non ha bisogno. Non viene influenzato da alcun fattore esterno. Userà lo stesso metro per tutti. Il versetto dichiara che Dio giudicherà secondo l'opera di ciascuno. Allora, attenzione, non vuol dire minimamente che siamo salvati per opere. Vuol dire che la vera fede produce vero frutto. Come Giacomo spiega nella sua epistola, chi dice di avere fede, vera fede, ma non ha le opere, dimostra di non avere la vera fede. La vera fede, ovvero un cuore veramente trasformato, porta ad una vita dedicata alle opere buone. Le nostre opere rivelano il nostro cuore. Sapendo che saremo giudicati senza favoritismi, sapendo che non sarà possibile ingannare Dio o influenzare Dio minimamente, dobbiamo comportarci con timore durante il nostro breve soggiorno sulla terra. Di nuovo, Pietro ci ricorda che la nostra vita su questa terra è solamente un soggiorno, non è qui. Siamo in viaggio qui per andare al nostro destino eterno. Sapendo che il nostro tempo qui è molto limitato, sapendo che abbiamo tutta l'eternità davanti a noi, sapendo che il giudizio determinerà la nostra ricompensa per tutta l'eternità, sapendo che Dio è santo ed userà un metro di santità per giudicarci, dobbiamo comportarci con timore. Allora, in che senso dobbiamo comportarci con timore? Perché dobbiamo avere timore? Allora, anche se non ci rendiamo conto, o non sempre vogliamo metterlo, ogni persona ha timore. In un certo senso, tutto quello che facciamo è basato su timore di qualcosa. Per esempio, tante persone hanno timore degli altri, o meglio, vogliono tanto l'approvazione di certi altri e hanno timore di perdere o non ottenere quell'approvazione e così basano le loro decisioni e il loro comportamento su quello che, se, secondo loro farà loro avere quella approvazione. Perché i giovani si adattano al modo di parlare, di comportarsi, di vestirsi come gli altri della loro compagnia a scuola? Perché hanno timore di perdere l'approvazione, l'amicizia di questa compagnia, e così per timore di perdere quello fanno il necessario secondo i loro ragionamenti per non perdere. Ma mica solo i giovani, anche i grandi fanno la stessa cosa, magari con verso altre persone. Ci sono persone che mettono la loro fede nei soldi, nei beni materiali, prendono le decisioni loro in base a un timore di non avere abbastanza ricchezza, e sono disposti perfino a fare compromessi con il peccato e fare una cosa in nero o fare una cosa così o trascurare la famiglia per fare straordinario o altre cose, perché hanno timore di non avere abbastanza soldi. Hanno timore e basano le decisioni su timore. Ci sono persone che hanno timore dei problemi o delle difficoltà e basano il loro comportamento su quello che nel loro parere le porterà ad avere meno problemi. Per loro il tesoro è una vita con meno problemi. Non voglio tanto, voglio una vita tranquilla. Per timore di non avere quella vita, prendono le loro decisioni. Ci sono coloro che hanno tesoro, una persona, il coniuge, un fidanzato, un figlio, e non voglio perdere quella persona. E quindi basano le loro decisioni su quello che potrebbe farmi tenere quella persona, come se avessimo quel potere. Potremmo dire che noi abbiamo timore di perdere quello che è il nostro tesoro. Voglio ripetere quello. Noi abbiamo timore, tutti, abbiamo timore di perdere quello che è il nostro tesoro. Non è male in sé, dipende qual è il nostro tesoro. Quindi Dio ci comanda di comportarci con timore durante il nostro soggiorno terreno. Questo è un altro modo di dire di avere Dio come il nostro tesoro, ora e per l'eternità, e quindi di comportarci in modo da non perdere l'approvazione di Dio, di non perdere la comunione con Dio. Perciò dovremo prendere ogni nostra decisione e basare ogni nostro comportamento su quello che ci farà avere l'approvazione di Dio. Questo è il senso di comportarci con timore alla luce del giudizio di Dio. Notate che il versetto dice di comportarci con amore, timore durante il tempo del nostro soggiorno terreno. Che possiamo ricordare che siamo qui solo temporaneamente. Non dobbiamo essere troppo presi con quello che succede qua, né le cose belle né le cose brutte, perché tutto passerà e sarà dimenticato. I piaceri di alcuni anni fa, come le difficoltà di alcuni anni fa, sono passate. Semplicemente le nostre circostanze belle e brutte di oggi passeranno. Non viviamo per oggi, viviamo per l'eternità che abbiamo davanti a noi. Come Pietro ci ha spiegato, dobbiamo vivere con piena speranza della grazia che ci sarà rivelata alla manifestazione di Gesù Cristo. Allora, chi siete? Chi siete? Esistono solo due categorie. E non sono titoli, sono realtà. Siete figli di disubbidienza? Oppure siete figli di ubbidienza? E come dico, non sono etichette che uno vive il contrario delle etichette e lo è ancora. No, sono realtà di come uno vive. Perché uno vive secondo quello che è. Che cosa sei? Sei un figlio di ubbidienza o un figlio di disubbidienza? Gli uni, quelli di disubbidienza, sono destinati a tormento eterno. Gli altri, i figli dell'ubbidienza, sono destinati alla gioia di stare per sempre nella presenza di Dio. Se siete figli di ubbidienza, allora non conformatevi più alle passioni che controllavano la vostra vita prima della salvezza. Dobbiamo togliere tutto quello che è legato alla carne, tutto quello che viene da un cuore che cerca di soddisfare la carne anziché piacere a Dio. Tutto quello che non rispecchia la santità di Dio. Dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta. Perciò non basta evitare quello che è palesemente peccato. Dobbiamo camminare in santità, secondo il metro di Dio, in ogni campo della vita. chiaramente vivendo in un mondo che è lontano da Dio, che non conosce Dio, che in realtà odia Dio, una vita vissuta in santità non sarà né apprezzata né approvata dal mondo. Perciò non dobbiamo vivere cercando l'approvazione degli uomini, ovvero usando i termini di questo brano, non dobbiamo basare il nostro comportamento su un timore degli uomini. In Ebrei 13,6 dice: così noi possiamo dire con piena fiducia, perché Dio aveva detto non ti lascerò, non ti abbandonerò, in versetto 5, il Signore è il mio aiuto, non temerò gli uomini. Che cosa potrà farmi l'uomo? Che senso ha temere gli uomini? Solo Dio può benedire e solo Dio può punire. Perciò dobbiamo temere solamente Dio e basare tutto il nostro comportamento sulla realtà che dobbiamo apparire davanti al tribunale di Dio. Per la grazia di Dio, Egli ci ha chiamato fuori dalle tenebre, fuori dall'ignoranza. Ora siamo figli della luce. Non torniamo a comportarci secondo i pensieri e le pratiche delle tenebre. Abbondiamo di ringraziamento per l'opera della salvezza che Dio ha compiuto in noi, sapendo che è stato a caro prezzo. Comportiamoci come figli di ubbidienza. Infatti, nel prossimo sermone, Dio volendo, vogliamo considerare il caro prezzo con il quale siamo stati salvati. Per ora camminiamo in novità di vita, secondo la santità di Dio, in ogni nostro comportamento. Esultiamo che Dio ci ha chiamati a sé per mezzo di Cristo Gesù. Viviamo per la sua gloria. Preghiamo. Padre, santo Dio nostro, ma per ora, per mezzo di Cristo possiamo dire Padre nostro, grazie che tu ci hai chiamato dalla morte alla tua luce, dalla morte alla vita, da essere figli di disubbidienza. Vivevamo secondo le nostre passioni carnali, vivevamo secondo le usanze e i pensieri del mondo. Tu ci hai chiamati a sé, a te Padre. Siamo figli di ubbidienza, vogliamo camminare in ubbidienza, vogliamo camminare in santità, in ogni nostro comportamento. Non vogliamo più temere gli uomini, non vogliamo avere il timore di perdere qualche beneficio terreno, vogliamo avere il timore solo di te. Vogliamo comportarci con timore durante questo breve soggiorno. Oh Signore, ricordaci di quanto è breve questa vita. Ricordaci che abbiamo davanti a te la tua presenza per sempre. Grazie Padre per averci chiamato e ci impegniamo nella tua forza, nella tua grazia, a camminare in santità in ogni nostro comportamento. Grazie Padre per questo privilegio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.